much more than I. But I know that she loves you, and you swear that you just don't know why. But you know.
Quindi siamo giunti alla seconda parte della trasmissione, in cui, come dicevamo prima, abbiamo il piacere di avere con noi una compagna del Nodo Solidale, che è qui per fare una chiacchierata rispetto a un aspetto particolare, diciamo, del movimento zapatista, dell'organizzazione zapatista, che è quello del ruolo che le donne ricoprono e quindi anche in qualche maniera delle loro rivendicazioni, diciamo, più precipue, più potremmo dire femministe, anche se questo termine forse non si confà. Chiaramente il Chiapas adesso è stato purtroppo oggetto appunto di alcuni sconvolgimenti, nel senso, mi riferisco chiaramente all'agguato del 2 maggio.
2 maggio.
Alla comunità della Realidad, in cui è stato infamemente ucciso il compagno galeano. E infatti, in chiusura di questa chiacchierata, avevamo piacere di leggere alcuni passaggi di una lettera scritta da una compagna che vive in Messico da qualche tempo, insomma da parecchi anni, che è appunto, diciamo, il nostro omaggio al compagno galeano. Invece, appunto, allora, per introdurre un po' queste riflessioni circa il ruolo delle donne nello zapatismo, volevamo fare, diciamo, una premessa in qualche modo di metodo, che è bene sempre fare quando ci si confronta con delle realtà, delle culture e delle situazioni appunto molto distanti da quello che sono poi la nostra situazione occidentale, nel senso che anche quando si parla di donne, di femminismo, bisogna stare attenti a usare un metodo comparativo, insomma, così sic et simpliciter, nel senso che è impossibile cercare di analizzare attraverso le nostre categorie occidentali quello che avviene in realtà così diverse dalle nostre. Quindi non applichiamo le nostre categorie appunto alla realtà zapatista e viceversa, però d'altra parte è anche vero che si possono scorgere dei fili rossi, che sono quelli appunto che derivano dal fatto che poi il sistema patriarcale, quindi le oppressioni che ne derivano, diciamo che non hanno confini né geografici né culturali né razziali né di classe. E quindi intanto ti saluto e grazie mille per essere qui con noi.
Grazie a voi e buonasera a tutte e a tutti. E certo, è una realtà, quella di cui parliamo, che è molto complessa, e forse per capirla meglio a fondo bisogna partire sempre dalla consapevolezza che comunque sia la regione zapatista non ha una continuità territoriale, e quindi all'interno di questa discontinuità che poi si crea tra le comunità, i caracol, che invece sono i centri politici, le sedi politiche delle ZLN, all'interno di questa discontinuità, dicevo, troviamo delle comunità indigene, che possono essere composte da famiglie al 100% zapatiste, invece in altri casi ci ritroviamo di fronte a situazioni dove abbiamo magari due, tre famiglie zapatiste circondate invece da altre famiglie che sono appartenenti a partiti politici oppure paramilitari. E la cosa che si crea molto spesso è che comunque ci sono poi anche delle relazioni familiari con queste persone, no? Quindi c'è un distaccamento politico molto forte, però invece c'è una relazione di conoscenze dirette.
Chiaro, ma infatti diciamo, da quello che ho capito, una comunità, cioè per definirsi comunità zapatista, bisogna avere, diciamo, alcuni requisiti proprio in virtù di questa discontinuità territoriale che c'è. Quindi diciamo che sorge una comunità zapatista nel momento in cui
ci sono, sì, dei requisiti fondamentali, che sono per esempio la presenza all'interno delle comunità di una clinica de salud, che diciamo è un servizio che viene offerto per tutta la comunità intera, no? E sia per gli zapatisti che per chi non fa parte dell'organizzazione, a chi non fa parte dell'organizzazione, logicamente per i servizi medici che vengono prestati in qualche modo viene richiesto un piccolo contributo, invece logicamente è del tutto gratuita per gli zapatisti. E poi bisogna avere una scuola autonoma, e queste scuole autonome invece sono solamente per i figli, le figlie degli zapatisti, e quindi non sono accessibili agli altri.
Ok. Dicevamo, sta emergendo un po' di più questo quadro in cui appunto ci sono le comunità che abbiamo detto che devono avere, diciamo, questi requisiti, che chiaramente quindi esistono anche delle comunità in cui le famiglie zapatiste sono numericamente, diciamo, esigue, e che ciò nonostante riescono a appunto mettere su una clinica di salute e la scuola, e appunto poi si creano questi intrecci molto complessi che ci sono tra relazioni politiche. Cioè, io immagino dentro alla stessa famiglia a un certo punto qualche componente entra a far parte dell'organizzazione e si ritrova il cugino, il fratello, la sorella, la madre, così, che invece continua a collocarsi su un piano politico diametralmente opposto, e deve essere di una complessità non indifferente quella di riuscire a salvaguardare queste relazioni, o comunque a modificarle o a tagliarle se ce ne dovesse essere diciamo l'occasione. Comunque, da una parte appunto ci sono, cioè, l'organizzazione per comunità, e dall'altra parte ci sono i caracolle, che come dicevi sono le unità diciamo politico-amministrative.
Sì, i centri politici amministrativi, però si parte sempre comunque sia da un livello comunitario, no? Infatti questa differenza che dicevi tu tra le comunità zapatiste, dove ci sono appunto delle percentuali basse di zapatisti, loro allora interno hanno delle assemblee che sono solamente degli zapatisti, e questo nell'organizzazione politica delle ZLN vale a dire che corrisponde diciamo all'assemblea comunitaria. All'interno di queste assemblee comunitarie vengono elette da tutta la comunità zapatista e alcune persone che poi svolgeranno incarichi negli altri livelli dell'organizzazione, come ad esempio il municipio e le giunte del buon governo. E tutto questo però viene eletto in primis nelle comunità.
E sono incarichi che hanno anche una certa frequenza di rotazione, no?
Sì, per cui... come per esempio, certo, sia i municipi, ma anche all'interno delle giunte del buon governo c'è una rotazione triennale, ovvero viene eletto una giunta che è composta comunque da molte persone, e all'interno di questi 3 anni comunque c'è anche una rotazione interna, e quindi c'è sempre un cambio continuo, ci sono anche dei controlli effettuati da persone che invece hanno questo incarico specifico di controllare, no? L'operato che poi svolgono fondamentalmente queste giunte del buon governo. E quindi diciamo che questo però non lascia molto spazio alla corruzione, no? Anche perché è sempre una cosa continua, un cambiamento.
Non si ritrova mai la stessa persona come controparte, quindi se io faccio un accordo diciamo con uno in quel momento detiene una carica governativa, poi torno dopo 2 mesi è cambiato, e quindi l'accordo che io ho fatto salta perché non è più la stessa persona in questo. Sì. Anche in questo senso forse c'è poco spazio. Comunque, proprio appunto da qui possiamo passare forse a una tematica anche molto centrale per quello che è appunto la teoria femminista, che è proprio la divisione in ruoli. Quindi ci sono, sì, cioè, da una parte quello che vorremmo discutere con te è l'assunzione, cioè quanto la facilità o le problematiche che sono connesse all'assunzione di cariche di governo da parte delle donne, e anche in più in generale se esiste, come è articolata la divisione sessuata in qualche maniera, cioè tra donne, uomini, tra femmine e maschi, di ruoli, di incarichi all'interno anche invece del tessuto comunitario.
Allora, nel tessuto comunitario magari ci arriviamo, sì, piano piano, però comunque dal punto di vista invece dell'autogoverno, cioè, i ruoli sono paritari, sia gli uomini che le donne svolgono le stesse cose. L'unica cosa è che logicamente quello che emerge un poco anche dai testi delle Scuolita, quelli soprattutto che riguardano la partecipazione delle donne all'interno del governo autonomo, è che le donne hanno ancora una certa difficoltà, anche un certo timore, no? Da portare, che le portano a ricoprire poi degli alti incarichi politici nell'organizzazione zapatista. E questo dipende in parte dalla loro poca dimestichezza nel parlare lo spagnolo, nel leggere e nello scrivere, ma soprattutto a causa del ruolo di secondo piano che gli è sempre stato destinato da parte di una secolare cultura macista, che è tuttora vigente comunque in Chiapas e in tutto il Messico. E nonostante però queste enormi difficoltà culturali, c'è da dire che negli ultimi 30 anni vi è stato un enorme lavoro che hanno fatto le donne zapatiste per cercare di superare proprio questo stato di cose. Tant'è vero che oggi all'interno della società zapatista vi sono le donne che ricoprono i più alti incarichi, sia politici che militari. Però uno comunque sia un altro grande ostacolo che poi loro però trovano, no, come donne, è la maternità, che a volte è usata come se fosse un pretesto per mascherare il loro già citato senso di inadeguatezza e che provano comunque quando vengono scelte dalla comunità stessa per ricoprire un incarico. E la cosa però per me molto interessante è che comunque in queste situazioni solitamente le donne che già ricoprono invece dei ruoli all'interno, dei ruoli politici, soprattutto nelle giunte del buon governo, fanno tutto un lavoro per spronare il più possibile le loro compagne, offrendosi proprio come aiuto, supporto per superare le varie difficoltà.
Perché questo ostacolo della maternità è collegato appunto a questa discontinuità territoriale, nel senso che per assumere gli incarichi di autogoverno, insomma di governo più alti, bisogna recarsi nel Caracol, che molto spesso non coincide con la tua comunità, no, di appartenenza. Quindi se hai dei bambini piccoli devi lasciarli a qualcuno, o i più piccoli te li porti, però comunque. E allora questo diciamo la separazione dai propri figli è, se capisco bene quello che stiamo dicendo, che stavi dicendo, è che viene usata come un pretesto: non posso lasciare i miei figli ad assumere questo incarico perché appunto non so a chi lasciarli. E allora qua scatta questa in qualche modo solidarietà o questo stimolo delle altre compagne che hanno già affrontato questa cosa.
Sì, certamente, no? Perché sì, proprio come stavi dicendo giustamente, ogni volta che loro decidono di prendere poi in mano invece questo incarico, si ritrovano ad affrontare questa problematica, quella del lasciare i figli a casa, anche se in realtà anche la gestione che poi invece c'è di questi figli che rimangono a casa è molto interessante, perché comunque c'è sempre una gestione comunitaria, no? Dei figli, che non sono più i figli a carico delle donne, e questo sicuramente anche grazie, no, a tutta l'idea educativa che hanno gli zapatisti, in cui si insegna anche ai propri figli, alle proprie figlie, a crescere in questo modo, cioè quindi all'aiutarsi e al permettere soprattutto alle donne di svolgere il più possibile degli alti incarichi. E un'altra cosa che comunque ha dato un fortissimo stimolo alle donne sotto questo punto di vista è stata sicuramente la comandante Ramona, che è colei che ha scritto La Ley Revolucionaria de la Mujer, che è stata scritta prima del 94, e che lei è sempre stata presa comunque come un grandissimo punto di riferimento da parte di tutte le donne, perché essendo un'indigena che non sapeva né scrivere né leggere, comunque sì, è riuscita a tirare fuori questa legge che per loro è importantissima e per loro appunto rappresenta uno stimolo, perché dicono: l'ha fatto lei, lo possiamo fare pure noi, e ci muoviamo in questa direzione.
È uno dei punti, diciamo, salienti di questa Ley Revolucionaria de las Mujeres.
Allora, ce ne sono vari, perché comunque sia si parla di tantissimi punti. Poi a me la cosa che mi ha colpito tantissimo, per esempio, è che sul libro delle Escuelita ci sono talmente tanti punti che alcune donne dicono: ok, alcuni di questi punti ancora non li abbiamo raggiunti, però noi comunque sia la vogliamo ampliare. Quindi c'è tutto un ampliamento di questa legge. Sicuramente uno dei più interessanti è quello che parla del salario, perché dicono: tutte le donne secondo noi debbono ricevere un salario giusto, un salario equo, no? E poi di solito però rispondono sempre: no, come abbiamo portato avanti questa parte della legge, siamo riuscite ad ottenerla? Loro rispondono: no, non ci siamo riuscite, perché all'interno della nostra organizzazione non è pensato il salario, non c'è salario, quindi no, questo punto non l'abbiamo ottenuto. E poi un'altra cosa che invece loro hanno voluto fortemente, che si parla sempre, no? Gli zapatisti che non fanno assunzione di alcol e di droghe. Questa è una forte rivendicazione da parte di tutti, e soprattutto però delle donne, che erano le prime vittime, no? di questi abusi.
Diciamo, perché l'abuso negli alcolici e nelle droghe poi portava, cioè è stato riconosciuto come una concausa della violenza poi che veniva messa in atto dagli uomini, cioè una violenza machista, maschilista, insomma. E va bene, prima di passare agli altri punti facciamo una breve pausa una breve pausa musicale anche per voi che ascoltate. Allora, un altro punto che ci interessava affrontare con te riguarda in parte sì la maternità, ma un discorso un po' più ampio rispetto a quello che qui chiamiamo medicalizzazione del corpo delle donne, perché appunto sappiamo che lo Stato messicano mette in atto attraverso insomma tutte le sue dinamiche repressive un controllo sempre più serrato rispetto al corpo delle donne, e mi riferisco alle iniziative rispetto all'obbligo in alcuni stati di andare a partorire negli ospedali, che spesso comporta appunto uno spostamento anche gravoso per le donne, che tra l'altro hanno anche una sapienza tradizionale insomma ben radicata e anche vissuta, che permetterebbe di partorire in casa, e sono costrette invece ad affrontare dei lunghi viaggi per andare a partorire negli ospedali. Chiaramente forse una delle ragioni di questa imposizione è proprio riferibile a un controllo che si vuole vuole mettere in campo da parte dello Stato messicano e sulle nascite, ma proprio in generale, no, sul corpo, appunto quello che rientra sotto la nostra categoria di medicalizzazione. Però rispetto a questo punto in particolare ci riserviamo, diciamo, di fare un approfondimento anche il prossimo anno, perché è molto complesso e molto ricco di analogie e anche differenze, e appunto preannunciamo già da ora che ci sarà un altro approfondimento di una puntata del prossimo anno. E però due cose sul sistema sanitario, diciamo, nell'organizzazione zapatista e comunque sul modo di approcciarsi alla cultura medica, ci interessava farle emergere, perché appunto c'è una prospettiva, diciamo, di autoguarigione. Non so se ce ne puoi parlare un po'.
Sì, diciamo che in generale gli zapatisti si occupano, diciamo, di una sanità autonoma, no? Come dicevo prima, in tutte le comunità c'è una clinica autonoma, nei caracol, in alcuni caracol ci sono le cliniche autonome, e queste cliniche autonome offrono comunque sia un servizio importantissimo per tutti e tutte, no? Anche, come dicevo, i non zapatisti, perché comunque sia, in quanto indigeni, anche i non zapatisti sono comunque sia indigeni e hanno dei problemi a rivolgersi ad una struttura pubblica messicana, e quindi preferiscono anche loro poi andare dagli zapatisti, che affrontano il sistema medico in maniera quanto più naturale possibile. E in questo senso anche le donne hanno una grandissima partecipazione, per esempio loro, proprio come donne, si sono organizzate attraverso delle aree di lavoro specifiche, che sono per esempio le nutrici, in sì, italiano che... sempre un po' difficile le traduzioni dallo spagnolo,
perché in spagnolo com'è invece
in
la parola?
In spagnolo sarebbe las parteras,
coloro che fanno partorire in qualche maniera.
Sì, e la hierberas, che invece appunto potremmo tradurlo più o meno come delle erboriste, ovvero delle donne che comunque conoscono le piante, ne sanno i loro usi, le loro proprietà, i loro principi e tutto il resto.
Le sanno utilizzare.
Le sanno utilizzare molto bene. E le huesteras, che invece è molto difficile da tradurre, perché mi verrebbe da dire le osteopate, però poco a che vedere, insomma, con le osteopate. Diciamo che si occupano fondamentalmente comunque sia del mettere a posto le ossa, quindi rotture, fratture, quanto più possono, no? E attraverso queste aree di lavoro loro si rendono così cura in maniera autonoma sia dei loro corpi, ma mettendo anche a disposizione una loro sapienza attraverso anche la formazione di promotrici e promotori di salute.
Beh, chiaramente questo, diciamo, per trovare il corrispettivo di queste esperienze invece nel nostro continente, nella nostra Europa, dovremmo risalire veramente tanto indietro nel tempo. Cioè, mi viene in mente a questo proposito la caccia alle streghe, no? Quello che era invece la struttura sociale e il ruolo che le donne ricoprivano all'interno di queste insomma, comunità durante il Medioevo, e che era proprio questo, no? Cioè, ricoprivano i ruoli, appunto, in particolare delle nutrici e delle erboriste. Erano coloro che sapevano utilizzare la natura per guarire, e che appunto sapevano anche far nascere, eccetera eccetera. Questo ruolo e questa sapienza detenuta dalle donne è stata estirpata completamente poi all'inizio diciamo dell'era industriale, no? E quindi della riformulazione, della ristrutturazione dei rapporti sociali, proprio per rimettere le donne al loro posto. Ed è lì, no, che si radica in qualche modo questa divisione che è stata operata anche tra donne e uomini, no? Cioè, mentre prima, insomma, era una comunità organica, appunto le donne ricoprivano anche ruoli di primo piano anche nell'organizzazione politica, insomma nelle rivendicazioni. Poi è stato detto che questa sapienza in realtà celava un potere magico a danno degli uomini, e lì si è, diciamo, fatta questa divisione, possiamo dire, tra oppressi, no? Cioè, per stimolare una lotta tra oppressi, appunto, e che ha decretato l'allontanamento e addirittura, insomma, l'uccisione e la persecuzione delle donne che ricoprivano questi incarichi. Sarebbe bello, insomma, che anche noi ci riappropriassimo di questo sapere, no? E ci riprendessimo, insomma, tutto il percorso femminista sull'autodeterminazione del proprio corpo, che passa anche per riprendere in mano la gestione del proprio corpo, anche del sapere medico, e che è proprio la rivendicazione anche che è stata fondata un movimento politico, insomma un'organizzazione politicamente organizzata delle lavoratrici del sesso di Città del Messico, che però appunto sono in qualche maniera federate, cioè hanno un legame molto intenso con l'organizzazione zapatista, a partire dalla controcampagna,
dall'altra campagna. Diciamo, in realtà il collegamento che si crea tra gli zapatisti e la Brigata Callejera è anche più vecchio della Otra Campagna, perché nasce in realtà già dal 2004, quando la Brigata Callejera, è come stavi dicendo tu, è un collettivo messicano che da quasi più di 20 anni ha tessuto una vasta rete di attività sociali con le lavoratrici sessuali e i travestiti di tutto il Messico, e si sono, diciamo, messi insieme a studenti e studentesse che facevano da promotori e promotrici di salute all'interno delle comunità zapatiste, e da lì, attraverso vari discorsi che uscirono da questi incontri, scrissero un libro che ha un nome lunghissimo, io nemmeno mi ricordo, che viene pubblicato con una serie di immagini e varie informazioni molto semplici anche sull'autoguarigione, sull'autocura all'interno di tutte le comunità zapatiste. Poi finisce questo, diciamo, in un certo senso questa fase, e si rincontreranno le strade direttamente tra i ZLN e la Brigata con la nascita dell'Otra Campagna. Quindi stiamo parlando del 2006, quando gli zapatisti lanciano questo movimento internazionalista che si rivolge alla società civile tutta per cambiare il mondo, con delle parole chiavi molto semplici, che sono in basso, a sinistra, al di fuori dei partiti politici e in chiave anticapitalista, logicamente. La Brigata Callejera sta in pieno in tutto questo, perché sta fuori i giochi elettorali,
organizza
si auto-organizza mettendo su queste cliniche, che sono uno dei progetti più avanzati che hanno,
cioè riescono, insomma, a creare una clinica autonoma, del tutto indipendente, autofinanziata,
sì, e soprattutto all'interno di una megalopoli quale Città del Messico. Quindi mettono su queste cliniche che sono completamente autofinanziate attraverso la vendita di preservativi che sono il triangolo e l'incanto, e che questi preservativi, tra l'altro, sono stati scelti dalle stesse lavoratrici e stessi lavoratori sessuali, da tutti e tutte, in base proprio alle loro esigenze. E tutta questa rete molto interessante che si è creata proprio sulle lavoratrici sessuali e i travestiti ha implicato anche il superamento del ruolo di vittime delle stesse, per convertirsi invece in dei soggetti che cercano di essere riconosciuti come lavoratrici dai loro pari, e non come persone che sono cadute nel lavoro più vecchio del mondo perché sono ingenue o ignoranti. E
E va bene, questa appunto è un'altra esperienza, tra l'altro appunto testimonia, no, di uno dei punti programmatici più forti anche delle ZLN, nel senso che la loro proposta è quella di entrare in contatto e costruire legami con qualsiasi realtà che riesce ad auto-organizzarsi con queste parole chiave, in basso, a sinistra, fuori dai giochi elettorali e in chiave anticapitalista, ma senza, diciamo, imporre una ricetta preconfezionata. Quello che funziona in Chiapas può non funzionare anche in un'altra regione del Messico, come chiaramente può non funzionare in un altro paese del mondo, no? E quindi questa è la forza pure dei legami che si intessono, perché davvero si porta poi ognuno le proprie rivendicazioni e la propria soluzione, però insieme, insomma, andando nella stessa direzione. E va bene, allora noi ti ringraziamo ancora per essere stata con noi, è stato tutto molto interessante e appunto penso che ti rapiremo ancora per una prossima intervista. E come dicevamo in chiusura di questa chiacchierata rispetto alle ZLN, adesso leggiamo dei passi di questa lettera di una compagna.
Sì, prima di tutto vi ringrazio anche io a voi per l'invito. Compass, vi scrivo in un momento pieno di rabbia e dolore collettivi, in uno di quei momenti in cui ti ricordi di vivere in un paese in guerra, una guerra lunga che si perde di vista quando si è iniziata, una guerra permanente contro la popolazione, contro i popoli, che se guardiamo bene è in corso in tutto il mondo, ma qui è più sfrontata. Il 2 di maggio hanno ucciso Galeano, sono stati paramilitari, ovvero il governo messicano. Il 5 maggio la giunta del buon governo, l'autorità civile, ha denunciato l'aggressione paramilitare in cui hanno ucciso barbaramente il compa Galeano e ha passato il problema alle ZLN, ovvero alla struttura politico-militare. Le ZLN è tornato dopo più di 10 anni nel territorio delle comunità. Qui si può leggere la sensazione di dolore e di rabbia che stanno vivendo in questo momento i Compass, grazie al testimonio del subcomandante Marcos. Il sub Marcos spiega perché è risultato necessario cancellare una serie di eventi politici importantissimi che si erano programmati per inizio giugno, tra cui un incontro a porte chiuse con rappresentanti dei popoli indigeni del Messico e un incontro aperto a tutti gli aderenti dove si sarebbe lanciata una nuova iniziativa politica nazionale ed internazionale. L'ultima era stata l'Otra Campagna nel 2006. La ragione è che il cuore dello zapatismo è in pericolo ed è necessario difenderlo. Di solito noi abbiamo bisogno degli zapatisti e regolarmente accendono una luce di speranza che ci schiarisce le idee e illumina il cammino a seguire. Questa volta gli zapatisti hanno bisogno di noi. Se rispondono militarmente è il miglior modo, è il miglior pretesto perché il governo mandi l'esercito a distruggere il caracol. Se rispondono, come normalmente lo fanno, attraverso la giustizia comunitaria che hanno costruito in maniera civile e pacifica in questi 20 anni, corrono il rischio che i paramilitari occupino militarmente la zona dell'impunità più totale. È necessario rompere il silenzio che i mezzi di comunicazione a servizio della dittatura di fatto messicana hanno costruito sugli zapatisti. È necessario uscire per strada a fermare la guerra come nel 94. Galeano è tutti noi, è la nostra libertà che costruiamo insieme. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. Would just peel out the watchware.
cheaper.